Laudetur Jesus Christus.
Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Quando nonni e nipoti stanno insieme, la società è più forte, così il Papa stamani alla Fondazione Età Grande ricevuta in udienza. Kiev colpisce raffinerie in Russia, Mosca bombarda centrali elettriche in Ucraina. Medio Oriente, Hamas valuta la tregua proposta da Israele. Domani il Papa in visita a Venezia, ai nostri microfoni il patriarca della città Moraglia. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Gli anziani non devono essere lasciati soli, hanno molto da insegnare alle giovani generazioni e per loro vanno elaborati non solo programmi di assistenza, ma anche progetti che valorizzino la loro età avanzata. Lo ha detto il Papa incontrando stamani in aula Paolo VI nonni e nipoti, giovani che hanno preso parte all'evento La carezza e il sorriso, organizzato dalla Fondazione Età Grande, presieduta da Monsignor Paglia. Il servizio di Tiziana Campisi.
L'amore ci rende migliori, più ricchi e più saggi ad ogni età, sottolinea Francesco, ai 6.000 anziani, nonni e nipoti, radunati con l'obiettivo di sostenere la terza età e abbattere l'individualismo. L'egoismo impoverisce, aggiunge il Papa, che esorta a circondare d'affetto quanti sono avanzati negli anni.
E se non posso vivere in famiglia, noi dobbiamo andare a cercarli e stare vicini. Non è meglio un mondo in cui nessuno deve aver paura di finire i suoi giorni da solo? È triste questo mondo. Chiaramente sì, è triste. E allora costruiamo questo mondo insieme, non solo elaborando programmi di assistenza, quanto coltivando progetti diversi di esistenza, in cui gli anni che passano non siano considerati una perdita che sminuisce qualcuno, ma un bene che cresce e arricchisce tutti.
Si rivolge poi ai nipoti Francesco, spiegando che i nonni sono la memoria del mondo. Bisogna imparare la saggezza dal loro amore forte, conclude, e anche dalla loro fragilità, che è un magistero capace di insegnare anche senza parole.
E sempre stamani, presso la Palazzina Marconi, nello Stato della Città del Vaticano, si è tenuta la cerimonia commemorativa promossa dal Dicastero per la Comunicazione per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Ci riferisce in diretta Michele Raviar.
Guglielmo Marconi, come anche Papa Pio XI, che dopo la nascita dello Stato della Città del Vaticano chiamò l'inventore della telegrafia senza fili e il premio Nobel per la fisica per costruire la Radio Vaticana, avevano una visione e non avevano paura di abbracciare le nuove tecnologie e come queste potessero essere utili per la Chiesa e per l'evangelizzazione. Lo ha ribadito il Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e l'Organizzazione Internazionale della Santa Sede, in cui il Vaticano, lo hai detto, ricorda i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi. Il luogo scelto è quello della trasmittente vaticana all'interno delle mura leonine, progettata e costruita dallo stesso Marconi, una pietra miliare del dialogo possibile tra scienza e fede, ha sottolineato il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini, un luogo che testimonia anche come la tecnologia possa essere utilizzata per scopi nobili e spirituali, per coltivare parole di pace in un mondo che sembra incapace di pronunciarle. Dalla trasmittente Vaticana è tutto, linea allo studio.
Grazie al nostro Michele Raviara. Apriamo ora la pagina estera. Per Mosca non ci sono i presupposti per negoziare con Kiev, ha ribadito il portavoce del Cremlino, parole che arrivano all'indomani dell'annuncio degli Stati Uniti di un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina. Allarme bomba all'aeroporto internazionale di Mosca, bombe russe sulle centrali elettriche ucraine e sul terreno proseguono gli scontri. Ce ne parla Marco Guerra.
La Russia non vede le condizioni per negoziare con l'Ucraina, quindi l'operazione militare speciale continua, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Peskov, il quale accusa poi l'Ucraina di rifiutare qualsiasi negoziato mentre la Russia resta aperta a una soluzione pacifica. L'esponente del governo russo afferma inoltre che Mosca cercherà un modo per superare le sanzioni sul gas. Gli USA dal canto loro rilanciano il sostegno a Kiev e annunciano un altro pacchetto di aiuti militari da 6 miliardi di dollari mentre la guerra prosegue senza sosta sul terreno. Le forze di Kiev hanno colpito con droni due raffinerie e un aeroporto militare in Russia. In Crimea sono 68 i droni di Kiev abbattuti nella notte. Sempre nella notte i russi hanno invece colpito diverse centrali elettriche ucraine. Da questa mattina allarme bomba all'aeroporto di Mosca, ha evacuato un settore della struttura, ma lo scalo funziona regolarmente.
L'Iran ha rilasciato l'equipaggio della nave Ariel di nazionalità portoghese ma considerata legata a Israele. Sul terreno intanto le truppe israeliane hanno colpito obiettivi nemici e si contano circa 15 morti negli attacchi su Rafah e Nuseirat. Roberta Barbi.
Sono stati tutti liberati i 25 membri dell'equipaggio della nave portacontainer Ariel di MSC, ad annunciarlo è il ministero degli esteri iraniano. La nave, battente bandiera portoghese ma considerata legata a Israele, fu sequestrata il 13 aprile scorso dai guardiani della rivoluzione iraniani, pochi giorni dopo l'attacco attribuito a Israele contro il consolato iraniano a Damasco, occasione in cui Teheran dichiarò anche l'intenzione di chiudere lo stretto di Hormuz, di collegamento con il Golfo Persico. Nella notte le forze di difesa israeliane hanno attaccato circa 25 obiettivi all'interno della striscia, gli attacchi più duri a Khan Yunis e nel centro di Gaza, ma si contano anche 15 morti nei campi profughi di Rafah e Nuseirat. Hamas intanto ha fatto sapere di star valutando l'ultima proposta di tregua avanzata da Israele prima di procedere all'operazione via terra a Rafah, elaborata con la mediazione dell'Egitto e che prevedrebbe la liberazione di 33 ostaggi ancora nelle mani del gruppo.
Ancora la pagina Vaticana. Avere Dio in noi ci riempie di pace, una pace che possiamo comunicare, che possiamo portare a tutti i paesi e le città. In questo modo riempiranno con la loro luce i campi che ora sembrano sterili, fecondandoli di speranza. Così Francesco in udienza, vescovi, sacerdoti e seminaristi del seminario di Burgos in Spagna. Il Papa parteciperà in presenza al G7 in Puglia a metà giugno nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale. La presidenza italiana del G7 intende valorizzare il percorso promosso dalla Santa Sede sull'intelligenza artificiale e portarlo all'attenzione dei leader mondiali. Il servizio di Gianmarco Murroni.
Il Papa sarà a Borgo Ignazia di Fasano, in provincia di Brindisi. Si tratta della prima volta di un pontefice al vertice di cui fanno parte, oltre all'Italia, Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito, Germania e Giappone. Il Papa porterà la sapienza delle fedi sull'intelligenza artificiale, spiega padre Paolo Benanti, membro del Comitato dell'ONU sull'intelligenza artificiale. La premier italiana Meloni sottolinea come la presenza di Francesco al G7 in Puglia darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all'intelligenza artificiale. L'intervento del pontefice nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale si inserisce nel percorso avviato dalla Pontificia Accademia per la Vita con Monsignor Vincenzo Paglia, che dal 2020 sta coinvolgendo leader religiosi, atenei di tutto il mondo, grandi aziende nella sottoscrizione di una carta di valori per l'applicazione delle nuove tecnologie.
E andiamo a Venezia. Rimanete uniti nell'amore di Cristo è il tema dell'incontro della Chiesa di Venezia con il Papa in programma domattina. Prima tappa della visita di Francesco, il carcere della Giudecca, che ospita 80 recluse che sono parte attiva del padiglione della Santa Sede alla Biennale. Il Papa incontrerà prima le ospiti del penitenziario e poi gli artisti che hanno collaborato con le detenute per la realizzazione delle opere. Ad attenderlo il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Benedetta Capelli lo ha intervistato.
Partire qui per l'inizio della visita e non avere solo un momento con l'arte, ma anche un momento con le ospiti, è qualcosa che diventa un segnale importante, che apre una pista per la città e anche per le persone magari più refrattarie nel guardare questo luogo di espiazione di dolore, luogo di redenzione, di crescita umana, spirituale. Credo che d'ora in poi questo carcere rimarrà sempre una luce, un modo di intendere nella giustizia, però anche una misericordia e anche il voler scommettere su persone che certamente hanno anche sbagliato.
E chiudiamo con un'ultima ora. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro nella zona dei Campi Flegrei ha svegliato molti napoletani che l'hanno avvertita soprattutto ai piani alti dei palazzi. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 3 chilometri nel Golfo di Napoli. Nella zona di Bacoli persone spaventate sono in strada. La scossa è stata avvertita in diversi quartieri di Napoli. Non sono segnalati danni. È tutto per questa edizione, da Gustavo Messina in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione torna alle 3 del pomeriggio.